Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io gli dico che non è una malattia.
E che cos'è?
Ecco, quindi, si dice omosessuale.
Purtroppo ci sono certe tendenze.
Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
Per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate moltiplicatevi, non andate prendetela nel culo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Parenzo, t'ho portato il cannolo del sindaco. Questo è un cannolo speciale brevettato da me.
Un viaggio di 1000 chilometri, sindaco di e siciliano doc.
Sono Brianzolo meridionale.
Che c'entra Brianza con lei? Scusi,
no?
Che c'entra? Lei è il sindaco di Taormina.
Parenzo, ti ho portato anche Pidoni.
È un sindaco,
Pidoni,
è una massaia.
E anche
l'arancino col pirulino maschile, perché a Messina sono l'arancino, a Palermo sono le arancine.
Che cos'è? Ah, è un sindaco o un bar?
Porterei arancine e pidoni per tutti e anche la focaccia messinese con le acciughe e le inviterei a una pace.
Più pace per tutti.
Applauso.
Mussolini ha fatto cose buone nella sua esistenza o no?
I palazzi, ha fatto le case popolari. A Messina ancora c'erano le case popolari, le case basse di Mussolini. Meno male che è arrivato Scateno e le ha ormai demolite tutte. Più case per tutti.
Più pino per tutti.
Un amico rabbino di Parenzo, che è anche un mio carissimo amico rabbino, sostiene esattamente questa tesi qua. Cioè, meno si fa sesso, più adrenalina c'è nella vita.
Ma lo
cioè,
dice
meno
Freud.
Si spreca, meno
no,
si
studiate
spreca.
Studiate Freud, la teoria degli impulsi sessuali.
Che lei applica nella sua
io
vita.
Sì, assolutamente sì.
I suoi elettori sono anche
e
puttanieri.
E loro vogliono una marcia in più. Infatti ho Cadeno De Luca perché gli farò smettere anche di fare i puttanieri. Hai capito? E così risparmieranno pure. E il PIL aumenterà.
Io vi prometto PILU e prosperità. E cioè più PILU per tutti. O PILU!
Ma io mi chiedo e mi domando, ma come si fa a far diventare due miti radiofonici due imbecilli del genere? Io mi meraviglio della Confindustria che vi permette di fare una cosa del genere, eh? Ma non vi vergognate?
È regolare.
Ragazzi, io non mollo, eh. Io non mollo sulla questione dell'islamico che è entrato da Lampedusa e poi ha ammazzato diversi anni dopo i due svedesi. Non mollo. Vi leggo alcune cose. Il boia di Bruxelles è arrivato a Lampedusa con un barcone. Voi direte razzismo, non c'entra niente. Io non mollo. Il terrorista sul barcone, ora cosa fare? Caro David, è molto semplice, molto semplice. Quelli che sono in odore di terrorismo, quelli che sono che imbracciano un fucile, che elogiano un gruppo terroristico, elogiano Hamas, cacciarli a pedate nel culo, cacciarli, imprigionarli quando è il caso. E spesso, e quando è il caso, pedate nel culo e via, senza troppa burocrazia, senza troppe associazioni che li proteggono, senza la finzione del che sono rifugiati, perché spesso è tutta una finzione. Espellere gli islamici radicali che già conosciamo, espellere, mandare via, oppure ci abituiamo ogni tanto a subire qualche attentato, punto e basta. Voglio dire una cosa all'amico Moni Ovadia, soprattutto ex amico di Parenzo, che ha lasciato il teatro di Ferrara, il teatro comunale di Ferrara, non gliel'ha chiesto nessuno, ha deciso di lasciarlo perché non è gradito, diciamo, per le sue posizioni, così dice lui. Va benissimo, per carità, non frega niente a nessuno, diciamo che l'Italia non è preoccupata dal fatto che Moni Ovadia lasci un teatro, non gliene frega nulla a nessuno, sono affari suoi e del comune di Ferrara. Però a me mi fa incazzare il caro amico Moni quando dice che l'Italia è un regime. L'Italia è un regime, non è una democrazia neanche da lontano. Ora, caro Moni, io non vorrei che tu confondessi i piani. Qui in Italia tu hai il diritto, la possibilità di dire che Netanyahu è un pezzo di merda, di dire che è tutta colpa degli israeliani, come vai dicendo da mesi, e me lo puoi dire tranquillamente. Se vai dalle parti che tu dalle parti di Gaza, dalle parti della Palestina, in qualsiasi paese arabo, non puoi dire una beniamata mazza, caro Moni, non puoi dire nulla, niente. Da Roma, David Parenzo, guarda che è incredibile. Devo
partiamo
dire anche un'altra
fondo,
cosa.
Partiamo dal fondo.
Devo dire un'altra cosa, David, scusami. La questione della strage dei razzi sull'ospedale a Gaza. Allora, sin da ieri si sono alzate le voci di molti politici italiani. Ho letto il signor Bonelli, il signor Fratelli, che dicono, hanno detto subito, senza mezza prova, che era un crimine di guerra degli israeliani. Un crimine di guerra degli israeliani. Io dico solo questo ai vari Bonelli, Fratoianni, Potere al Popolo, eccetera, che hanno subito gridato, subito dopo un secondo, ecco, vergogna, crimine di guerra. Qualcuno dice bisogna rompere le relazioni con Netanyahu. David, vai.
Ma no, ma questo è chiaro, ormai, diciamo, non soltanto perché lo dice Biden, che ha avuto le informazioni dal Pentagono vendendo le foto, ma ormai ci sarà sempre qualcuno che dirà no, quella roba lì l'ha fatta Israele. Cioè, anche se gli dovessero portare un domani la carlinga, i pezzi del missile che è caduto vicino all'ospedale, loro continueranno a dire ma lo abbiamo visto su Bucha l'abbiamo visto, sulla strage di Bucha, che c'è gente che continua a dire no, ma è tutto falso. Quindi le prove ormai in questo mondo non servono a nulla, ma lasciamo stare questo. Moni Ovadia è ancora
sì,
un amico.
Ma in Italia non c'è la dittatura, no. Non c'è la dittatura.
Ovadia,
non c'è la dittatura in Italia.
Le due
no?
Cose sono: uno, in Italia non c'è nessuna dittatura. Secondo, nessuno gli ha chiesto di dimettersi. Cioè, è lui che evidentemente si è sentito scomodo in quel ruolo e ha deciso di dimettersi. Ma non c'è nessuna caccia alle streghe, però. Il suo account giustamente non è stato bloccato, lui continua a dire quello che pensa sulla vicenda israeliana.
Ma sì, certo.
E si è dimesso lui, quindi non c'è nessuna caccia alle streghe. Fine.
Allora, Di Battista ieri sera da Floris, perché poi uno dice in Italia c'è una mordacchia all'informazione. Ma quale mordacchia all'informazione? Parlano tutti, Di Battista, qualsiasi posizione anche fortemente anti-israeliana è rappresentata in pieno, ma di che parliamo? Dai, forza, Di Battista.
Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che subisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta, gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dirla Fanon, persone dimenticate, alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee. Un tempo i ministri in Italia erano Aldo Moro durante la guerra del Yom Kippur, Giulio Andreotti durante la prima intifada, Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabra e Shatila, e Arafat, in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale, veniva a visitare a Bottega Oscura il cadavere di Berlinguer. Questa era l'Italia, e oggi c'è un appiattimento intollerabile. Guardi, nei confronti di oggi una democrazia per certi versi, sì, perché è più libera la stampa israeliana che qui, ma che si permette di fare eccidi di disgraziati nel silenzio e nell'impunità generale. Vi dovreste vergognare.
E poi c'è Bocchino contro Di Battista, il grande Bocchino. Il grande Bocchino.
Bisogna dire la verità, molto efficace, Italo Bocchino. Molto efficace, bisogna dire la verità, bro. Molto efficace.
E voi state giustificando gli atteggiamenti dei terroristi. Li giustificate perché voi dite hanno sbagliato, ma Israele ha tutte le colpe del mondo. Questa è la vera vergogna.
Quando non si hanno argomenti, si giudica l'opinione altrui come performance teatrali. Questo è piuttosto avvilente, anche puerile.
Scusami se non ho pagato il biglietto,
dottor Bocchino.
Scusami se non ho pagato il biglietto.
È un
per
ascoltamento adolescenziale che non le fa onore. Io sono convinto che il terrorismo dopo.
Ma tu stai con la democrazia.
Sto parlando.
Con la democrazia
con Hamas. Questo giochetto stai a destra.
Stai con la democrazia o con Hamas? Stai con la democrazia o con Hamas? Tira fuori le palle. Dove stai? Dove stai?
Allora, calmi, non è così che si procede.
Rispondi.
Io sto parlando.
Rispondi.
Laura Gobetti.
Sei capace di rispondere?
Così cambiamo lo studio.
Stai con la democrazia di Israele o con il terrorismo?
Ancora parlate, grandissimi figli di puttana. Ancora parlate, pum, merda.
La Zanzara. zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Cruciani, che la maledizione di Montezuma ti colpisca senza pietà, giornalaio del cazzo.
Quello che si semina si raccoglie, compa, come godo, yahoo!
Oi Crucio, usciamo dall'università Milano Bicocca, un bel gruppone di ragazzi dai capelli colorati e uomini malvestiti urlano fuori Israele dalla Bicocca.
Pensa. Ma dove cazzo sta Israele in Bicocca?
La caccia alle streghe all'università, incredibile, la caccia alle streghe all'università. Ti volevo far sentire la voce della signora Schlein, per esempio, che ha detto con Israele e Palestina ci vuole la pace. E grazie al cazzo,
è una cosa corretta, mi pare.
Sì,
no,
d'accordo, ma non ci vuole un cazzo a dire una cosa di questo tipo, perché non dice bisogna distruggere, forse l'ha già detto prima, bisogna distruggere Hamas e ammazzare i terroristi, eliminare i terroristi.
Lo pensiamo in pochi che debba essere
comunque
un obiettivo.
Che ci
politico
vuole a dire Israele, con Israele e Palestina ci vuole la pace? Che vuol dire siamo con Israele e Palestina? Ma perché uno dice una banalità del genere? Vabbè, sentiamo, dai.
Con Israele o con la Palestina?
Io voglio dire una cosa: con Israele e Palestina la soluzione politica è quella della ricerca di un processo di pace per il Medio Oriente con due popoli e due stati.
Ma no, sai quando l'ho sentita questa cosa l'ultima volta, la prima volta, Davide? Io credo quando ho iniziato a fare l'università. Quando
due
ho iniziato a fare che lo dica uno pensando di dire una cosa intelligente nel 2023, permettimi di dire, permettimi di dire che è una banalità totale che si sente da 40 anni. In questo momento
adesso
non contano queste cose. Bisogna dire distruggere i terroristi,
adesso.
Punto e basta. Dopo
adesso,
si parla
prima di fare i due stati, c'è un piccolo problemino, che sono dei missili Qassam che continuano a piovere su Tel Aviv in questo momento, più 199 ostaggi nelle mani di Hamas. Questo è
allora, nel dibattito su questa vicenda si inserisce anche il mondo di OnlyFans, caro David, perché una signorina che noi conosciamo bene, diciottenne, però vedi, diciottenni allevati in questo modo, che si chiama Maria Sofia Federico, come sappiamo, la sua ultima battaglia dopo OnlyFans, dopo la prostituzione diciamo legale, dopo il diritto delle sex worker, dopo che cazzo c'era, dopo l'animalismo, i maiali, adesso è a favore della Palestina, genocidio a cui si prova a fare resistenza. Maria Sofia Federico, incredibile, vai.
Perché è errato dire che entrambe le parti hanno torto e che la guerra è sempre sbagliata? Perché non è una guerra se la prima parte è una potenza militare e l'altra non ha nemmeno un esercito. Ma è un genocidio a cui si sta cercando di opporre resistenza. Israele ha utilizzato contro la popolazione palestinese il fosforo bianco.
Ma quale fosforo bianco? Signora Maria Sofia Federico, questo ti faccio presente questo. Tu capisci a che punto si è arrivati. Bisognerebbe dire, senti,
mi stava più simpatica quando parlava
pensa
d'altro,
a trombà,
insomma,
pensa
bene,
a trombà, dai su,
no,
pensa a trombà,
io questo non mi permetto, occuparsi di temi così grossi, mi sembra, ma però per carità di Dio, ognuno ha diritto di dire quello che vuole, per carità.
L'ex terrorista Giordano, presente in prima fila in un corteo a Milano l'altro giorno, dice che è legittima la lotta armata contro l'occupazione. E te pareva? D'altra parte,
ci mancava anche Giordano.
Era un ex delle Brigate Rosse. D'altra parte, anche un po' coerente con la sua storia, no? Cioè, una ex delle Brigate Rosse, che in altri paesi, ripetiamo, non sarebbe libero di andare in manifestazioni, ma sarebbe in gattabuia. L'Italia gli ha concesso, l'Italia gli ha concesso di essere libero. E magari siamo tutti contenti, io no, che sia libero questo Giordano, che ha partecipato, banda armata, eccetera.
Giordano, diciamo che però non è Mario Giordano.
Sì, certo, assolutamente.
Mario Giordano conduce su Rete 4 una trasmissione. anche di grande successo, urla, manda la sua Raffaella Regoli a fare delle inchieste, sì, a mio avviso totalmente improbabili, ma non ha nulla a che vedere. No, ecco. Io consiglierei a Mario Giordano di cambiare il cognome, perché sennò si rischia anche un piccolo equivoco. Io lo farei.
Io lo farei
di cambiarlo. Giordani, potrebbe mettere Mario Giordani.
Non lo conosce nessuno sto Giordano.
Ma basterebbe cambiare la finale.
Sì, ma non lo conosce
Giordani,
nessuno questo ex terrorista, è più conosciuto.
No, per carità. Senti, sì, Mario Giordano, certo.
La lotta armata è legittima e lo dice non solo il buon senso, ma anche l'ONU ha dichiarato l'ONU. Che
non ha dichiarato
utilizzare
un cazzo.
Le armi contro l'occupazione è assolutamente legittimo.
Lo dice l'ONU. Signor Giordano, ex delle brigate,
un ex BR che cita l'ONU. Cioè, siamo arrivati a questo. Io fossi nell'ONU, anche un po' mi risentirei che un ex Brigate Rosse, cioè un signore che voleva distruggere lo Stato, fare la rivoluzione proletaria.
Non mi sembra si sia pentito.
L'ONU, un ex BR che cita l'ONU. L'ONU, ex BR.
È un po' di tempo che non piangi, ma ci sarebbe da piangere. Ci sarebbe da piangere.
C'è da disperarsi con l'ex BR che cita l'ONU. L'ONU.
Giovanni da Dubai, vai. Iniziamo con Giovanni da Dubai, vai, forza.
Ciao Crux, io volevo parlarti di Hamas. Ci sono un sacco di notizie del cazzo riguardo Hamas. Io ho vissuto 2 anni in Palestina.
Sì, in Palestina lui ha vissuto.
In Israele, dove ha vissuto? In Israele?
No, in Palestina. Betlemme è Palestina.
Vabbè, hai vissuto a Betlemme. Che facevi a okay. Betlemme? Il mendicante? Che facevi? L'ambulante?
L'insegnante.
Che facevi?
No, l'insegnante insegnavo. Insegnavo musica. Come potrei sapere, Betlemme.
Vabbè, dimmi che cosa vuoi dire, Giovanni? Dimmi.
Volevo dirvi che Hamas non sono tagliagole, ci sono un sacco di cristiani che supportano Hamas.
Sì, tu stesso.
Io stesso sì, perché ho vissuto sulla mia pelle cosa vuol dire essere palestinese per 2 anni.
Dunque, secondo te Hamas sono delle brave persone.
Mi sono sentito più sicuro in Palestina.
Sì.
L'unica volta in cui non mi sono sentito sicuro è stato in quella fogna di aeroporto di Ben Gurion di merda.
Vabbè, allora,
che mi hanno tenuto 3 ore detenuto là dentro.
Io non so perché ti hanno detenuto 3 ore nell'aeroporto Ben Gurion.
Perché hanno visto i visti sul mio passaporto del Qatar.
Hanno fatto benissimo. Troppo poco ti hanno trattenuto, anzi, perché per motivi di sicurezza verificano chi entra e chi esce da quel paese.
Esatto.
Ti hanno trattenuto troppo poco. Troppo poco ti hanno trattenuto. 3 ore è niente. 3 ore è niente per uno.
Quando ho chiesto
nulla,
sono dovuto andare in una base militare.
Certo,
ma ci mancherebbe altro. È strano, che vergognoso che te l'abbiano dato il visto.
Sì, giù un attimo, aspetta.
La cosa più testata è quella testa di cazzo che ha fatto quando ho chiesto il visto lavorativo.
No, ma tu hai detto un'altra cosa incredibile, Giovanni. Hai detto che Hamas sono delle brave persone.
Sono delle bravissime persone.
Ma guarda, sei un cretino!
Non ho mai visto attaccare né omosessuali,
ma dove hai vissuto? Ma certo, non te li fanno vedere. Certo che non te li fanno vedere, cretino di un cretino.
Scusami, Betlemme e Ramallah. Hai un problema di geografia. Betlemme e Ramallah non stanno a Gaza, intanto. Primo elemento. A Gaza c'è Hamas, a Betlemme e Ramallah. Hai un problema di geografia. Ti avrebbero dovuto negare qualunque motivo di entrata. Comunque, perché non sai dove cazzo stai.
La cosa incredibile è che Giovanni sostiene che sono delle brave persone. Questa è la cosa più
importante. Sono delle brave persone. Io mangiavo anche maiale davanti ai musulmani palestinesi.
Si fanno problemi. Lo so che non si fanno problemi. Marco da Venezia, grazie Giovanni di questo prezioso contributo.
Pronto?
Marco da Venezia, troppo poco.
Pronto?
Ti hanno tenuto all'aeroporto di Ben Gurion. Marco da Venezia,
Puoi farlo entrare.
Dimmi.
Hai ancora lì la bandiera? L'hai messa via?
Calma, ragazzi. La bandiera è già
una settimana che ti fai le seghe.
La bandiera, no, giù un attimo, giù questo coglione. Le bandiere non si offendono. Marco da Venezia, tesoro mio, io la bandiera la custodisco gelosamente. Non è che la posso indossare ogni giorno. Ho fatto un gesto di solidarietà nei confronti di Israele il primo giorno che sono tornato in onda dopo gli episodi che tutti conosciamo. Punto e basta. Per cui, se vuoi, puoi continuare con tranquillità a offendere le bandiere, eccetera. Io ti fermo dopo un secondo, caro Marco. Dimmi pure. sarebbe, caro.
Te l'ho detto anche per messaggio, Cruciani.
Non lo so, non sento
messaggio.
Tutti i messaggi. Che cosa vuoi? Dimmi.
Tu
cosa
devi
vuoi.
Tornare a parlare di quello che ti compete.
Sì, io parlo di quello
di
che
culo.
Io giù un attimo. Io posso tornare. Io torno a parlare di quello che voglio. Non sei tu a dettare il palinsesto di questa emissione radiofonica. Okay?
Ma ci mancherebbe.
Chiaro?
Di
chiaro?
Cose,
chiaro?
Okay?
Chiaro? 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 Torna nella tua fogna adesso. Torna nella tua fogna. Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guardiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Oh, se quello dell'attentato di Bruxelles avesse chiamato la Zanzara, Parenza avrebbe esordito con: grazie fratello di essere venuto in Italia, tu ci arricchisci, grazie fratello. Poi vabbè, il fatto che fa gli attentati ovviamente va in secondo piano, come il fatto che se la polizia italiana l'ha schedato ma non l'ha rimpatriato, comunque ha fatto una stronzata, perché se pensi che uno sia un terrorista lo schedi e basta, non è che risolvi il problema lasciandolo libero di andare in Belgio a fare danni.
Ma Parenzo, ma tu sei proprio il numero uno, ma tu mi fai morire. Cioè, a parte il fatto di Sumoro, la figura di merda, lascia stare, però tu sei il tipo che quando chiama qualcuno che è rom, medio orientale, muslim e quant'altro, grazie fratello per essere venuto, grazie fratello. Allora, prossimamente fai così, col senno di poi, comincia a dire, chiama un rom, grazie fratello rom di essere venuto in Italia, così ti attacchi alla corrente senza pagare, vai a rubare nella metropolitana, in galera non ci vai e ci caghi il cazzo con gli scippi e i borseggi. Poi, grazie fratello musulmano che sei venuto qui in Italia per poi farti scoppiare qui o in Europa e ammazzare dei civili che se ne sbattono i coglioni della tua guerra del cazzo. Ecco, digli così la prossima volta, vedi che non sbagli.
Parenzo, le tue posizioni filo apertura, sì. Le tue posizioni aperturiste sull'immigrazione sono sotto indagine. Sono scrutate dagli ascoltatori di questa emissione radiofonica. Sono scrutate con grande attenzione. Ho ricevuto una telefonata nei giorni scorsi dall'alta dirigenza del CONI che mi ha rimproverato il fatto di aver attaccato
CONI?
Del CONI, sì.
Del CONI,
per aver attaccato e aver chiesto le dimissioni del presidente del CONI Malagò durante. Dopo aver appreso che l'Italia, cosa incredibile, non potrà ospitare le gare di bob e di slittino alle prossime Olimpiadi organizzate da Milano e da Cortina insieme. Io ritengo questa cosa, al di là delle questioni delle dimissioni del presidente del CONI che sostiene di non essere responsabile. Sì, ma quello che c'entra di non essere responsabile di questa vicenda
persona. È uno dei più grandi manager sportivi
quello
che
sicuramente
abbiamo. E tu lo adesso non lo dico per non esiste un'altra figura come Malagò che governa il calcio, anzi il mondo dello sport in tutti questi anni con una logica manageriale.
Vabbè, adesso al di là di questo,
non esiste nessun altro, tant'è che è apprezzato sia dal centrodestra che dal centrosinistra.
Però,
e tu lo stai cannoneggiando.
No.
E a me dispiace moltissimo.
Io ho detto una cosa molto semplice. Ho detto che si dovrebbero dimettere tutti per una figura di merda internazionale che abbiamo fatto.
No, ma scusa, ma se i soldi non ci
per
sono.
Per la prima
guarda,
volta.
Io la storia l'ho seguita benissimo.
Per la prima
il
volta.
PNRR hanno tolto
vabbè,
soldi
un attimo,
dal
per
PNR.
La prima volta nella storia delle Olimpiadi. Questo è il risultato finale. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, l'Italia, paese ospitante, non fa una gara di una. Di una specialità importante, figura di merda internazionale, chi si deve dimettere?
Ma sai perché?
Ma perché, sì, perché non ci sono i soldi. Ho capito, ma la
il
colpa
PNRR allora, hanno tolto i soldi
dirti,
che erano stanziati.
Malagò,
lo ha spiegato il ministro Abodi.
Sostiene che la colpa è del governo e dovrebbe addirittura.
Esatto.
Ah, ho capito, ma tanto è sempre uno scaricabarile. Dai, su, comunque va benissimo, per carità. Prendo atto di quello che dice Malagò, che dice che lui non c'entra niente, che addirittura è la parte lesa di questa vicenda. E che comunque il risultato finale che noi non faremo le gare di bob e di slittino in Italia, uno può dire sti cazzi.
Ma l'ha spiegato il ministro Abodi la mattina
non si deve dimettere nessuno,
Spezia.
Secondo te non si deve dimettere nessuno.
Dottor Spezia,
Raffaele da Nettuno, vai, forza Raffaele, dimmi.
Pronto, mi senti?
Dimmi.
Ah, no, io volevo dire innanzitutto che sei un coglione, questa è la premessa.
Sì,
ma se tu nel tuo appartamento lussuoso esci per fare la spesa, Sì. Torni a casa, ti ritrovi l'appartamento occupato dagli zingari. Zingari, che fa? Non reagisci, non usi la violenza.
Cioè, questa sarebbe il tuo paragone con la vicenda di Israele e della Palestina, sì, sarebbe
sì,
questo.
Sì,
bravo,
intelligente.
Non ci avevo pensato, sai, non ci avevo pensato fino adesso non ci avevo pensato.
La Palestina si è trovata
dicendo,
la tua casa, appunto, occupata.
Sì, si è occupata la casa, occupata. Mi sembra un modo piuttosto semplice di ridurre le cose, però va benissimo. Secondo te, dunque,
no,
che cosa dovrebbe succedere?
Sì, che poi tu stai dalla parte di Israele solamente perché alleata con gli americani. Questo è il problema tuo.
Guarda, io sono il primo a criticare gli americani così. Mille volte per le cose che fanno. In questa vicenda qui tra Hamas e Israele, io preferisco 140.000 volte Israele, sono dalla parte dello Stato di Israele contro dei tagliagole. Questa è la singola vicenda. Poi, se vogliamo ripercorrere tutta la vicenda,
non sono tagliagole.
Giuseppe da Verona, vai Giuseppe, dimmi.
Sì, pronto, Crucio.
Dimmi.
Senti, io volevo iniziare dicendo che sei un bastardo.
Sì, vai benissimo, puoi fare quello che vuoi. Guarda, in questa vicenda qua sono io a sopportare il maggior peso, perché lascio che Parenzo abbia una posizione, quando vuole interviene naturalmente, ma siccome chiaramente sappiamo benissimo che è di la legione ebraica, dunque
no,
uno lo potrebbe accusare,
di conflitto di interessi, cosa che non è.
Ma io
invece,
mi prendo tutte le vostre critiche, perché tanto le mie idee sono abbastanza chiare, le ho espresse all'inizio di questa vicenda. Dunque continui, potete dirmi quello che volete, dimmi Giuseppe, dimmi.
Ecco, io ti spiego perché ti dico questo. Io mi riferisco all'attentatore di Bruxelles. Ma come cazzo fai a dire l'avete voluto a Lampedusa, è arrivato illegalmente?
Certamente, ma te lo riconfermo.
12 anni fa.
Te lo riconfermo.
Ma 12 anni fa.
È uguale, non c'entra niente. È arrivato illegalmente o no?
E che cazzo c'entra?
Bruxelles è arrivato a Lampedusa con un barcone. È un fatto o no che è arrivato a Lampedusa con un barcone? Benissimo,
certo,
l'abbiamo lasciato libero di fare i cazzi suoi dopo in tutta Europa, dalla Svezia in poi, eccetera, senza cacciarlo di nuovo, sì o no? È vero o no,
sì,
questa cosa?
Questo è finito.
No, è quello il discorso. Possono arrivare criminali assassini da Lampedusa? Sì, possono arrivare criminali assassini. Sì, questo è quello che volevo dire. L'hai capito o no? Aprendo indiscriminatamente le frontiere e con una burocrazia che spesso lascia libere le persone di scorazzare in tutta Europa? La risposta è sì, può succedere, succede spesso, poi non tutti diventano degli attentatori, non c'è dubbio, altrimenti saremo pieni di attentati ogni giorno. Questa è la realtà dei fatti.
Questo quindi non fa entrare più nessuno, cosa vuoi fare?
Ma certo che non deve entrare più nessuno, in tutti i paesi normali, ma a casa tua tu fai entrare delle persone che non vuoi? A casa tua,
no,
tu fai entrare persone.
Ma questa è una semplificazione dalla Giordano. Certo.
Allora, voglio dirvi un'altra cosa sulla vicenda del calcio, caro David. C'è un giocatore che molti conoscono che si chiama Tonali, signor Tonali, che è un giocatore molto importante che si è trasferito in estate dal Milan al Newcastle. Il quale ha confessato di aver giocato sul calcio e sul Milan. Rischia, da quello che dicono, siccome ha confessato, in realtà ha confessato dopo che si è aperta l'inchiesta, dopo gli spifferi, diciamo, chiamiamoli così, le notizie di Corona, eccetera, eccetera. Il signor Tonali rischia al massimo un anno. Ora io dico una cosa, perché io non sono un giustizialista, sai bene, un anno di squalifica, non di galera, ovviamente. Perché non ha ammazzato nessuno alla fine, no? Cioè, un anno di squalifica è un'ammenda, secondo la legge che punisce queste cose, la legge, ovviamente, i reati. Ragazzi, ma voi vi rendete conto? Uno che gioca sulla propria squadra e al massimo rischia un anno? Ma di che cazzo parliamo? Uno che gioca sulla propria squadra, a prescindere dal fatto che sembra che abbia giocato sulla vittoria, dunque senza influenzare il risultato sportivo, va preso a pedate nel culo dal calcio. Cioè, non è possibile che uno gioca sulla propria squadra. Tu hai tutto nella vita: i soldi, la fama, le donne, la notorietà, il futuro, la tua famiglia che puoi far vivere bene per generazioni. Solo una cosa non devi fare. Una cosa ti è vietata. Una. Forse proprio per questo lo fai. Scommettere sul calcio. Puoi scommettere pure il buco del culo sul poker, sul blackjack. Tu solo una cosa non devi fare: scommettere sul calcio. Se scommetti sul calcio, io mi ti inculo. In particolare, se tu scommetti sul calcio e sulla tua squadra, devi essere preso, non lo dico per Tonali che non conosco, lo dico in generale, a pedate nel culo devi essere preso dal calcio. Devi essere radiato, questo è il punto. Invece un anno, io dico, ragazzi, roba da pazzi. Sandra da Roma, vai. Sì, Sandra da Roma.
Questo è giusto. Dai, non giusta osservazione.
No, ma se tu tutto puoi fare nella vita, hai i soldi, hai la notorietà, hai le donne, puoi trombare dalla mattina alla sera, ti puoi anche ubriacare, puoi fare quello che vuoi, gli yacht, le vacanze, il turismo, i tuoi figli che vivono nella ricchezza. Solo una cosa ti è vietata, una! Puoi fare tutto, passare sopra qualsiasi cosa, fottertene delle critiche. Una sola cosa, non giocare sul calcio. Puoi giocare pure centinaia di migliaia di euro sull'ippica. Solo una non devi fare. E che fai? Giochi sul Milan, giochi sul campionato. Ma io ti caccio dal pallone a pedate nel culo.
Certo.
Dai,
certo,
Sandra,
certo,
da Roma, certo. Forza. Dimmi.
Ciao Giuseppe. Ciao, dimmi. Giuseppe.
Dimmi, Sandra, dimmi.
Ecco,
che c'è?
Io, allora, io chiamavo per la famosa frase sessista che è stata detta l'altro giorno a proposito della fidanzata.
Che cosa?
Ecco.
E che chiamavi? Per dire cosa? Niente, dai, forza. Fabio da Roma, forza.
Via,
Fabio,
via, 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 via.
Fabio da Roma, dimmi.
Buonasera.
Dimmi.
Volevo rivolgermi a Parenzo. Buonasera.
Sì,
buonasera,
Parenzo.
No, volevo dirle, ma forse lei si è accorto che a sinistra è l'antisemitismo, è soprattutto a sinistra? Cioè, no, forse.
Ma questo qua, cosa vuol dire qua? Antisionismo, antisemitismo, ma quello c'è sempre stato in una parte della sinistra, nessuno l'ha mai negato.
Allora,
in una parte della sinistra sicuramente c'è sempre stato. In una parte della sinistra.
Se lei vede le dimostrazioni, cioè sono le bandiere Potere al Popolo, USB, Filo Palestina, sono sempre loro.
Ma certo,
loro.
Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio.
Cioè, la simpatia per i palestinesi nasconde sempre l'antisemitismo, neanche l'antisionismo.
Sì, ma su questo non c'è dubbio. No, adesso l'antisemitismo, adesso non so se antisemitismo o no. Comunque,
assolutamente d'accordo.
Guarda, i primi stamattina ad essersela presa in quel posto perché erano sicuri che quella bomba fosse, diciamo, israeliana nei confronti dell'ospedale di Gaza, dove sono morte pare 500, non so quante persone. E i primi a, non dico a esultare perché sicuramente non hanno esultato, i primi, diciamo, a gridare all'obbrobrio israeliano sono stati rappresentanti della sinistra italiana, rappresentanti della sinistra italiana, i primi a dire senza alcuna prova.
Che non ha condannato Hamas,
no, ha condannato Hamas, questo è sbagliato, ha condannato,
questo non è vero, questo non è assolutamente vero.
Diciamo che adesso, quando gli hanno fatto ieri sera la domanda su Hamas, Israele o Palestina, ha detto siamo sia con Israele che con Palestina, che non vuol dire un cazzo. Fermo là, fermo.
La Zanzara.
Caro amico, Ernesto, te lo dico io, è sbarcato a Lampedusa nel 2011, è andato in Svezia, gli hanno detto noi qui ti rompiamo il culo, e è ritornato giù in Italia. Ma scusa, ma uno furbo che cazzo fa? Va dove non te rompe il cazzo nessuno e te fanno fare il cazzo dei porci comodi tuoi. Poi dopo che ha detto no, io mi voglio arruolare nell'ISIS. Ma allora, ma che cazzo ci sei venuto a fare qua? Statene laggiù da te, arruolate laggiù, no, a romper cazzo.
Crux, di a quella grandissima testa di cazzo di Parenzo che la stragrande maggioranza degli italiani non li vuole gli immigrati, la stragrande maggioranza degli italiani non vuole immigrati, vuole le persone che vengono a lavorare, mo che possono essere cinesi, russi, africani, maltesi, quel cazzo che vuoi, ma devono venire per lavorare, non alla stazione Termini a fare un cazzo e a spacciare. Noi gli immigrati non li vogliamo.
Allora vi leggo questa notizia: assume un gigolò per salvare il suo matrimonio. L'intimità era diventata un compito da svolgere. Una donna australiana, stanca della routine matrimoniale, decide di optare per una soluzione creativa per salvare il suo matrimonio. Cioè, per salvare il suo matrimonio, sostanzialmente, con il consenso, naturalmente, con il consenso del marito, affittato un gigolò. Tutte queste cose, bene, a Gaza non possono accadere. no, nella striscia di Gaza non possono accadere, sarebbero proibite. Io voglio, vedi, mettere in contrapposizione la civiltà occidentale che consente anche ad una famiglia, ad una coppia,
che non si esprime solo attraverso questo, però.
Certamente
tu associ la civiltà occidentale ad OnlyFans,
no, alla porché, no, che c'entra OnlyFans in questo caso, non c'entra niente. Tu dici alla possibilità tranquillamente di arrivare anche a questi, diciamo, chiamiamoli estremi, a queste estremizzazioni, cioè dire prendere un gigolò per salvare la coppia. Non so poi quanto si possa riuscire a salvare una coppia, ma per evadere dalla quotidianità hanno sostanzialmente affittato un gigolò. Tutto questo è modernità, tutto questo è progresso, tutto questo è libertà. A Gaza e in Iran tutto questo magari avviene, diciamo, nel mondo sotterraneo, ma non sarebbe consentito. Ora io dico, Parenzo, tu hai anche il diritto di andartene quando io ti dico una cosa che ti sorprenderà. Hai anche il diritto di andartene, il diritto.
Ma io infatti adesso me ne vado, ad esempio.
Aspetta,
io
no,
prendo
aspetta
la lettera e me ne vado.
No, aspetta, aspetta. Che mentre noi, mentre tu, per esempio, no, in Italia tu puoi invitare un sostenitore del regime iraniano, del governo iraniano, e puoi fargli dire le peggiori bestialità. Ovviamente tu lo controbatti, eccetera. Però lo puoi fare, no? E nessuno ti dice niente, nessuno lo metterà mai in galera,
ma
questo signore qua.
Ma ci manca.
Al
ma
contrario, se tu in Iran vai là a dire Israele è una democrazia e voi siete dei maiali, io credo che tu duri pochi secondi, non so come
ti
dirti.
Ti tagliano la testa, ti prendono in galera, in
dismantellamento,
senza farti in genere neanche un processo farsa.
Esatto.
Nemmeno quello.
Esatto. Ora io dico, siccome noi abbiamo dato la parola nei mesi scorsi, e tu so che non eri molto d'accordo, un signore che si chiama Mostafa Milan Amin, ed è il possiamo dire il vice Ayatollah della Zanzara, come diciamo il filosofo della Zanzara, il vice Ayatollah della Zanzara, il quale è ferocemente pro Hamas,
un regime anticriminale.
No, anticriminale, un regime criminale.
Difende allora un regime difende un regime profondamente criminale, e quindi per la verità transitiva è un criminale anche lui.
Allora, però noi siamo una democrazia che lasciamo libertà di parola a tutti. Questa è la differenza profonda. Allora,
ma non a questo schifoso
io mi aspetto che Mostafa Milani Amin, che faticosamente siamo riusciti a mettere in collegamento da Teheran, dica una parola chiara contro i tagliagole di Hamas, oppure che dica io mi schiero con Hamas, così lo mandiamo a fare in culo. Caro Amin, ci sei?
Pronto?
Sì, ci sei, Amin, dallo sprofondo dell'Iran, ci sei?
Pronto?
O no? Sì, da Qom, buonasera.
Pronto, si sente? Buonasera.
Sì. Buonasera, buonasera, caro Amin.
Bene,
con questa voce sempre molto tranquilla, molto no? Molto soft.
Melliflua,
diciamo.
Schifosa.
Melliflua
e schifosa.
Lei è pro Hamas, signora Amin? Adesso iniziamo subito.
No, credo di no.
No, credo di no, in che senso? Questa è una sorpresa, caro vice Ayatollah. Dunque lei,
ma io
è...
sono filosoficamente non sono pro nulla.
No, d'accordo, benissimo, però lei sostiene
perché
che
vedo tutto relativo, ecco.
Sì, vabbè, questa è la sua filosofia, per carità.
Assoluto.
Sì, scusi,
beh, tutto relativo. Il fatto che l'Iran sia un regime di merda, su questo non c'è nessuna scusi, non c'è
anche
niente.
Questo è
c'è
relativo,
da essere relativi.
Sì.
Anche questo è relativo,
no,
ha detto, anche
è
questo.
È un regime, in alcune cose bisogna avere delle certezze.
Esatto. Sì.
L'Iran è un fottuto regime di merda. E io nei giorni scorsi ho intervistato delle ragazze iraniane che sono scappate via perché perseguitate, e le ho invitate in trasmissione. Le iraniane di Teheran, che dicono loro che quel paese è un paese governato. Questo, loro non hanno detto così,
sì,
questo lo dico io. Da teste di cazzo criminali internazionali che andrebbero presi e non uccisi, ma processati a un tribunale e poi sbattuti in una galera.
Parliamo
non
dei
uccisi,
bambini
non
adesso,
uccisi,
però,
non uccisi.
Però scusi, Amin,
nessuno ha macellato niente.
Però Amin, perché lei non dice la stessa cosa dei civili israeliani massacrati nei kibbutz dai criminali di Hamas? Condanni Hamas, condanni Hamas, condanni Hamas.
No, i bambini sicuramente a qualsiasi gruppo appartengano.
Li hanno rapiti.
Non si devono toccare, non
hanno rapito
di Hamas,
ha rapito, può essere anche ha rapito
il bambino
dei bambini.
Del criminale di guerra Netanyahu. Assolutamente, il bambino
no,
ma
Netanyahu non è un criminale di guerra, secondo nessuno. È un leader di un paese che è stato eletto democraticamente.
Una bestia feroce, Netanyahu.
Ma questo lo dice anche Zaki in Italia, non è che lo dice solo lei. Dice che è un serial killer. Anche Patrick Zaki dice che è un serial killer.
Va bene, ecco perché l'avete censurato. Poverino, cioè,
no,
ieri era eroe, colpo è diventato antisemita.
Ma cosa, che ha presentato il suo libro a Milano, esatto, al teatro cortesia, dell'ottima André Ruth Sciamma, peraltro, al teatro Parenti.
In Italia c'è un regime,
vice Ayatollah. Lei è vice, è lì in un paese del cazzo in cui non può dire nulla, altrimenti se la bevono in tre minuti, e viene a dare lezioni a noi, quando l'altro giorno al teatro Franco Parenti di Milano, diretto da una signora che si chiama André Ruth Sciamma, non so se le dice André Ruth Sciamma, sì, ha presentato il libro Zaki, edito dalla Rai di Tre.
Dov'è
il regime? Dov'è il regime? Dov'è il regime in Italia? Poi lei che parla di regime da Teheran.
Ma Monio Badia infatti sbaglia quando dice che
si
l'Italia
si è dimesso lui.
Scusi, però.
No, lo fanno fuori perché il consiglio di amministrazione.
No, però scusi, lei si trova a Qom, caro Amine, lei si trova a Qom, in un posto dove non vige la democrazia, diciamo. Però va bene, perché
no, oppure facciamo un test in diretta, guardi. La sfida. Mi è venuto in mente questo giochino. Facciamo un test in diretta. Io sono nel mio studio a casa mia. Ora apro la finestra e dico: l'Italia è un paese di merda. Lei apra la finestra e dica: l'Iran è un paese di merda. Facciamolo in contemporanea.
No, insieme. Regime Meloni Mattarella è un regime.
No, ma non è un regime.
Lei è schifoso.
No, però.
Allora lei apra la finestra e dica che il regime di Teheran, governato da quella Ayatollah, è un paese di merda.
Schifo, va bene? È contento adesso?
Apra la finestra. Non c'è nessun regime. Apra la finestra. Lo dica
che con 100 ordigni
nucleari
in territorio
italiano, la finestra,
lui sta dicendo che noi siamo una colonia dell'America, giusto Amin?
Sicuro, dopo la seconda guerra mondiale, avendo perso la seconda guerra mondiale, adesso dovete obbedire.
Lei lo sa che Hamas nella striscia di Gaza ammazzano i gay, sì, i gay, non è l'omosessualità non è consentita da quelle parti lì,
lo sa. Ma poi non sono affari nostri lì,
ma lei è d'accordo col fatto che i gay non si possono esprimere, che anzi li ammazzano quando si esprimono, ai signori di Hamas? Lei è d'accordo con questa cosa?
Uccidere i gay perché sono gay?
Quello fanno, però Hamas quello fa.
Israele ieri, il regime sionista ha massacrato, ha macellato centinaia di...
È stata smentita questa cosa. È stata smentita.
Non è d'accordo.
Ma io non sono d'accordo sul fatto di colpire un ospedale, figuriamoci, ma è stato smentito, però. È stato smentito. Lei dirà che non è vero, che sono notizie false.
Ieri sera a Porta a Porta, non so se avete visto.
Ma come fa a vedere Porta a Porta?
L'inviato speciale della TV di regime, il primo canale della TV regime, Rai 1, ha detto che è stato purtroppo, con rammarico e con imbarazzo, è stato un bombardamento israeliano, perché Hamas non ha bombe di una tonnellata.
Ma questo non è vero, non l'ha detto nessuno. Ma figuriamoci se su Rai 1, caro Ayatollah, caro vice Ayatollah, qualcuno dice sicuramente è stato un attentato israeliano. Però io non voglio parlare di questa cosa qua, voglio parlare di un'altra cosa con lei. Lei può dire chiaramente che Hamas sono dei pezzi di merda? Si può dire o non si può dire che sono dei pezzi di merda che ammazzano?
No, io le parolacce non posso dirle, perché differenza di Parenzo sono una persona religiosa. Parenzo dice parolacce, beve vino, Parenzo, lei che ebreo è?
Non entriamo in queste cose, ma è ovvio.
Io sono una persona religiosa e le parolacce cerco di...
Lei non beve vino?
Assolutamente.
Ma perché bere vino? Scusi, c'è anche questa cosa qua, io mi incazzo.
Perché bere vino Il vino è una sozzura per noi, è cioè una cosa
sozzura. Per carità, vabbè,
potete
fare
anche per gli ebrei, ecco, anche
sì,
per
ho
gli
capito,
ebrei.
Però
no,
poi,
assolutamente, noi possiamo berlo e come invece, ma di che cazzo
come no, non è kosher il vino, lei non deve bere vino, dovrebbe
vabbè,
essere
lo possiamo
radiato.
Bere.
No, no, non è
ma lei non sa niente, il vino lo possiamo bere, il vino si usa e come invece, ma lei non sa niente. Lei non sa niente di niente. Il vino noi lo possiamo bere e come il vino kosher. Quindi non
scusi, non ho capito. Lei vuole la distruzione di Israele, signor Monsieur Mostafa Milani Amin. Lei vorrebbe la distruzione di Israele, sì o no? Lo dica chiaramente. Lo dica chiaramente.
Che cos'è Israele?
No, ma lei
è
lo
un
dica...
regime.
Come cos'è? Ma lei me lasci perdere. Secondo lei è un regime
rovesciato.
Dunque, Israele, secondo lei, non dovrebbe esistere.
Il regime di Tel Aviv.
No, il regime. Ma che c'entra il regime? È una democrazia. Oggi governa Netanyahu.
Ma che democrazia?
Anni fa governavano altri. Anni fa non governava Netanyahu, governava altri. Governava la sinistra che oggi critica Netanyahu. Questa è la democrazia. Da voi ci sono sempre i mullah, i signori Ayatollah, i suoi superiori. Questi governano.
Sì, ma lei calcoli che l'Iran è come Israele, giusto?
No, non è.
Perché continuare a portare
in alcun modo.
Ma non è come Israele.
Posso fare un esempio? Dall'Iran scappano i dissidenti, da Israele non scappa nessuno. Questa è una prima differenza fondamentale. Dall'Iran scappano scappano gli iraniani stessi. Ma lei sa che c'è una comunità iraniana importantissima a Roma? Sono scappati via da quel paese di criminali.
Ehud Barak, ex primo ministro
critica,
è scappato in questi giorni e non so dove
non è scappato è
uscito
non è
da certo, ma c'è le foto
ma non è scappato, ha criticato Netanyahu, ma non è scappato.
È uscito da Israele.
Ma non è uscito. Lei è uscito di testa, sta lì, che cazzo dice lì, ha fatto un'intervista critica su Netanyahu.
Però scusi, Mostafa, io vorrei concludere questo nostro collegamento sempre molto fruttuoso e la ringrazio come dice Ayatollah da Qom di avere questa pazienza anche con noi che siamo un po' su questa cosa, siamo molto, come dire, no? Siamo anche molto... noi ci battiamo per la libertà, noi abbiamo a cuore la libertà, lei non gliene frega niente della libertà, questo è il punto fondamentale. Lei pensa che l'Occidente non c'è libertà in Occidente, questo è il punto fondamentale. Lei sostiene alla fine indirettamente i banditi di Hamas, questo è il punto, se ne renda conto.
La libertà è un mezzo, non è un fine. È un mezzo per raggiungere certi valori e certi fini.
Ma secondo
se la libertà, la libertà diventa libertà di ammazzare i bambini di Gaza, diventa la peggiore delle cose.
Ma non c'entra niente.
Ancora costa storia.
Voi non ammazzate bambini, voi israeliani.
Non si ammazzano bambini.
Non è l'obiettivo. Nessun israeliano si mette a rapire dei bambini. Ma non è un giudizio,
nessun israeliano ha mai ammazzato nessun bambino.
Nessuno.
È chiuso il discorso, quindi non possiamo dialogare con persone.
Ecco, bravo, non c'è da dialogare con un vice Ayatollah del cazzo. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Per me non c'è da dialogare.
Scusi, le donne, secondo lei, devono andare in giro? È meglio che vadano in giro coperte?
No, lì sono obbligate a terra.
Ah, no, certo. Sì, certo. Dunque, le donne vanno.
I limiti della decenza devono essere coperte.
Devono essere coperte.
Lo decidi tu. Lo decidi tu qual è la decenza.
Cioè, la donna in minigonna non va bene. La donna in minigonna non va bene, Mostafa Milani Amin?
No, a me non piace.
No, no, in generale, uno Stato dovrebbe proibire, eccetera. Giusto?
Le minigonne?
Le minigonne, sì.
Sì, credo di sì.
Dunque, vabbè, ma qui abbiamo detto tutto. Se uno Stato deve proibire le minigonne, di che vogliamo parlare?
L'infanticidio, però purtroppo viene sponsorizzato dal regime italiano.
Ma questa è la sua idea, va bene, d'accordo.
Ancora costa storia.
Va bene, ma scusi, le minigonne, però questa è fondamentale, è cosa culturale. Dunque, lei è contro le minigonne, dunque lei è contro anche, che ne so, la donna che si prostituisce, per esempio.
Certo, ma perché lei non lo è?
No, a favore, io sono decisamente a favore, amico mio, decisamente. Lei ha qualcosa in comune con una persona che conosco, è l'unica
non
cosa
mi
che...
mi piace, perché poi è un'offesa anche alle donne,
sì,
perché le donne...
Lei ce la vede una donna come capo di Stato? Lei la vedrebbe una donna come capo di Stato?
Bellissimo, sì, magari.
Solo che in Iran è un po' complicata questa cosa, chissà perché è un po' complicata.
Ma abbiamo avuto ministri e vicepresidenti.
Scusi,
vicepresidente...
lei è a favore della poligamia?
A favore in che senso? Il fatto di proibirla? No, sono contrario a proibirla.
No, appunto, lei è a favore.
A favore,
sì. L'uomo può avere più mogli, diciamo.
Sì, personalmente a favore no, perché
però è consentito, però non c'è niente di male ad avere più mogli.
Però perché... il fatto di proibirla come fate in Italia, questo vuol dire limitare la libertà delle persone.
Ah, questo è limitare la libertà, incredibile.
Vabbè, certo, questo è una libertà anche questa, e uno vuol prendere
lui che parla mogli, di limitare il vice Ayatollah.
Incredibile.
Poi, mai capito? Se lui è il vice e dice ste cazzate, ma chissà che cazzate dice il titolare? Cioè, in genere il numero due tende a dirne meno, il numero uno ne dice di più. Il titolare lì, cioè l'Ayatollah numero, chi è il capo dell'Ayatollah?
Come si chiama l'Ayatollah di Qom? Come si chiama?
Il numero uno, il procuratore.
Come si chiama?
L'Ayatollah Khamenei?
Ah, no.
Beh, quello. Quello. Cioè lei è sotto Khamenei, sì, cioè prima c'è Khamenei e lei è sotto Khamenei.
Io sono sotto il mio intelletto.
Il suo intelletto, va bene.
No, perché lei è vice Ayatollah di chi? È
di Qom.
Il vice Ayatollah della mia materia grigia.
Della sua materia grigia. Fermi tutti, grazie vice, grazie, a presto, grazie vice.
La Zanzara.
C'è Vittorio? Che c'è Vittorio? Che c'è?
Crucio, che c'è? Che guarda, c'è? Prima di tutto solidarietà a David per quello che è successo. Poi dopo aver sentito questa schifezza umana del vice Ayatollah, io voglio sentirmi libero di dire che Khamenei è un porco maiale dittatore.
No, ma che c'entra adesso? Perché devi attaccare?
No, questo qua è fattuale, cioè per forza, dopo aver sentito questa schifezza per tutto questo tempo devo dirlo. Poi voglio anche parlare, perché io ho sentito questi giorni le peggio schifezzate da tutta questa merda che chiama filo palestinese e filo Hamas. Io voglio dire in verità quello che succede, cioè che in primo luogo, se parliamo dei territori, la Palestina non è legittimata.
Sì, ma tu perché ti sei incazzato? Adesso lasciamo perdere la storia.
Io sono molto
arrabbiato.
No, io sono incazzato per tutti i filo terroristi di merda, tutti i politici che sono filo terroristi. Hamas dovremmo soltanto prendere tutti, ammazzarli tutti. E io sinceramente, se quel sindaco Bandecchi, se un giorno, se adesso Gaza diventasse un parcheggio, io sarei contento, perché ci sta una reazione dalla parte di Israele, perché quello lì è una dichiarazione.
Ma non si può
di
far
guerra.
Diventare un parcheggio Gaza, adesso stai esagerando,
sì,
dai.
Sì. No, questa no, non follia, sto esagerando, certo, perché anche quando si parla di infanticidio come quest'altro schifoso che ha appena telefonato là e dice Ayatollah, parla invece di Hamas. Chi cazzo è che arma i minorenni? Gaza è popolata dalla metà da minorenni.
Giusto.
Chi cazzo
è
che li arma? Chi cazzo è?
È
se tu metti un 14 anni
fermo un attimo la tua furia. C'è Don Maru, che è il palestinese che abbiamo, padovano dei giorni scorsi, che abbiamo interpellato nei giorni scorsi, che ha qualcosa da dire a Vittorio, giusto?
Ascolta, allora digli a questo qua che dice che Gaza che deve diventare un parcheggio,
sì.
Digli che a Gaza tutti i bambini, come lui li chiama, terroristi qua e là, quando si svegliano in mezzo alle macerie, senza genitori, senza fratelli, tra 10 anni questi diventano terroristi per forza, perché continuate.
Dunque, per colpa di Israele, secondo te? Per colpa di Israele.
Ma mica stiamo scoprendo l'acqua. Ma Cruciani, ma tu la
dunque, Vittorio è un imbecille. Vittorio è un imbecille. Dunque, Vittorio è un imbecille. Vittorio è un imbecille. Allora,
io non so chi sia Vittorio, non so chi sia Vittorio, non voglio saperlo.
Ma come non vuoi saperlo? Devi sapere.
Tu che vuoi saltare la storia, sei uno sciocco, perché la storia non si può saltare.
Vittorio, hai qualcosa da dire a Don Maru? Aspetta, no, ma
se vogliamo parlare di storia, il popolo palestinese neanche esiste, quindi che cazzo stai parlando? Voi avete massacrato della popolazione civile, ve la prendete soltanto con i civili, siete dei vermi, dei miserabili, e tu fai schifo, che difendi i miserabili terroristi, fai schifo, sei un pezzo di merda.
Calma ragazzi, i toni devono essere i toni.
Cruciani, o mi lasci parlare con calma o se no chiudo, perché non c'è problema.
Ma devi parlare con Vittorio, che è avvelenato con
no,
i palestinesi.
Non devo parlare con Vittorio, io devo parlare con te, perché Vittorio io non lo conosco, non so chi sia.
È un nostro,
è uno che si fa le sieghe come quelli che chiami
no,
tu.
No, calma,
tu
questo... calma. Don Maru, allora, Vittorio è un esponente, uno degli editorialisti di questa trasmissione, diciamo, chiamiamolo così. Per cui tu o rispondi a lui, a quello che ha detto, oppure...
Conosco, se si presentasse e mi dicessi chi è, potrei anche parlare.
Ma io non so manco chi sei tu.
Te.
Ma non so manco
io
chi sei tu.
Devo parlare con te. Sei tu che mi hai chiamato, no?
Guarda, se adesso io ti vedessi a te, ti sputerei in faccia se ti vedessi.
Fermi tutti, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Lucio, scusa, una piccola pausa da questi argomenti leggeri come il conflitto Israele-Palestina, scommesse, ludopatia, parlando per parlare di cose un po' più serie. Dunque, quando ti scappa da cagare fortissimo che non la riesci a tenere, tecnicamente, proprio quando smarmotta per capirci, tecnicamente si dice avere UEA in fuorigioco. Ecco, questo era per darti questa chicca. Ciao, adesso potete tornare a parlare di cose più leggere.
Allora, Elena da Pesaro, vai Elena, dimmi. Dimmi Elena.
Ciao, era Urbino, però vabbè, sempre stessa provincia.
Sì.
Crux, ma quando dici viva la patata tutta selvaggia, ma sei serio?
Beh, certo, assolutamente, ma è anni che lo dico, non è una novità assolutamente.
Sì, ma te,
anche Parenzo lo sa bene. Anche Parenzo
se veramente è tutta selvaggia come dici te, quindi non un praticello, ma proprio la foltura,
sì,
vuol dire che te non la lecchi, amico mio.
Siamo molto calmi. Allora, lei sta parlando di una cosa molto molto seria da non buttare in caciara, che è il cunnilingus, il cosiddetto cunnilingus.
Che da dove ci sono tanti.
Allora, calma,
sia calma,
signora. Innanzitutto, Elena da Pesaro Urbino, andiamo subito a precisare l'età
33
anni, molto bene, la consistenza del suo pelo oppure l'inesistenza del suo pelo pubblico, se lei vuole naturalmente confessarci e dirci questa cosa, ci dica.
Sempre depilata dalla terza elementare, da quando sono spuntati i primissimi.
Dunque,
proprio,
beh, quello non credo, la terza elementare, comunque dall'età diciamo in cui lei poteva permettersi diciamo di depilarsi totalmente, lei si è depilata totalmente, giusto Elena? Dunque
sì,
anche con laser, cioè totalmente, cioè proprio ha eliminato qualsiasi
pelo. Non posso fare il laser perché ho i capelli rossi,
quello,
i miei peli sono troppo chiari e il laser non li legge.
Comunque lei si depila puntualmente, periodicamente,
benissimo,
in maniera,
benissimo,
in maniera, dunque
giusto,
a 32 anni lei
non
è no, alcuno, però è completamente, anche questo qua, anche questa roba qua, parlarne pubblicamente in Italia, in Occidente si può, nella striscia di Gaza o in Iran
non si può parlare.
Questo deve essere sempre precisato.
Ci mancherebbe altro.
Allora, signora Elena, dunque lei ha 32 anni, dunque rossa mi sembra, rossa di carnagione, anche di peli, lei sostiene di essere totalmente depilata e che non si può praticare il cunnilingus, o comunque lo si può praticare con una certa difficoltà se siamo in presenza di un pelo folto, giusto?
Sì, perché cosa fai? Poi ti togli i peli dalla bocca con le mani, dai
questo
denti.
Questo è molto bello però. Ecco, io
è
le
bello,
faccio presente questo, che questa roba qui è molto molto bella. Dunque, precisiamo le cose.
Tagliare i peli?
Ma assolutamente sì, come direbbe Parenzo, assolutamente sì.
Assolutamente.
Alta forma di sessualità è quello
anche
di trovare.
Parenzo è uno che sputacchia i peli.
No, ma adesso io non lo so.
No,
adesso questo,
signora
non lo so,
mia,
questo.
No,
Parenzo non parla
molto
di queste cose. Non parla di queste cose.
Esatto.
Parenzo non parla di queste cose qui.
No, ma non sputacchia
sarà,
peli.
Non sputacchia peli, l'avrà
dispiace,
fatto, ma non lo confessa. Non lo dice.
Ma mi dispiace per voi. Mi dispiace tantissimo. Non
perché ci dispiace? Ti dispiace darci.
La donna non deve avere i peli.
Vabbè, ma questo lei
va
lo
bene,
sostiene con fierezza,
benissimo,
d'accordo? Lei si depili, ma se uno vuole tenersi i peli, si tenga i peli, signora Elena.
È brutto,
vabbè,
è antisesso, non si
grazie,
può fare.
Grazie. Allora, Di Battista contro Mulè. Ieri c'era uno schieramento contro il signor Di Battista, ieri da Floris, uno schieramento. Mulè, che a te piace moltissimo, mi sembra, in questo caso,
molto,
Mulè
sì,
contro Di Battista. Vai regia!
So soltanto che Hamas fonda la sua ragione sul potere dei morti sui vivi. Israele deve gestire questa rabbia.
Gestire.
Lo deve gestire con moderazione e con saggezza.
Lo vedo.
Però
io non capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi come io ovviamente ho condannato immediatamente.
Guardi, non si tratta di fegato.
L'attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare?
Qui è una specie di monologo teatrale.
Teatrale
con i morti, esatto. Non bisogna avere fegato. Tu dovresti avere le palle per chiedere scusa agli israeliani, per chiedere scusa a quei bambini, quelle donne che sono stati uccisi, trucidati, nella maniera che neanche i nazisti facevano 60 anni fa. E dovresti soltanto vergognarti di parlare così della morte e delle tragedie.
Non sei un politico.
No, ma io sono una persona, sono un uomo. Ha capito? I
servi
sono quelli.
Allora,
come te,
ritorniamo sui temi.
Quella bandiera.
Di ribadisce a Mulek che è un servo. Poi non si capisce di chi, degli americani, di chi? Servo degli americani? Non si capisce.
Ma è il solito insulto di chi odia i paesi liberi. Io non ho capito, a me dispiace. Cioè, Di Battista è uno di quelli che è in grado di trovare difetti solo alla democrazia americana e alla democrazia israeliana. Io non ho mai sentito parlare male una volta di un regime. In tutti questi anni dov'era il Dibba? Il Dibba dov'era dal 2005, quando i carri armati sono usciti da Gaza, quando non c'era più neanche un israeliano lì dentro? Dov'era il Dibba? Era lì a Gaza ad aiutare i palestinesi a insorgere contro i loro dittatori? Dov'era il Dibba? Dov'era Dibba? Dov'era? Non gliel'hai mai chiesto? Dov'eri Dibba? Dove stavi? Dov'eri?
Ali da Torino, Ali da Torino, Ali da
ciao
Torino.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Dimmi.
Ieri sono morti, l'esercito israeliano ha ammassato 500 bambini.
No, non ha ammazzato, non è confermata questa cosa, Ali.
No, anzi è il contrario, era un missile Hamas quello.
Ascolta, Parenzo, sì, Hamas, avevano quel missile, chi fanno giù, mettono giù un ospedale? Ti avevano quel missile.
Aspetta, calma, però
le immagini sono, scusi, sì, peraltro, dalle valutazioni che ha fatto sia il Pentagono sia l'esercito
israeliano, non ci credono tanto,
le prove.
Non ci credono.
Ma è da Al Jazeera. Le immagini sono di Al Jazeera. Cioè, la cosa straordinaria è che la pistola fumante, la prova regina di tutta questa roba, è nelle mani di Al Jazeera, che ha pubblicato, che ha mandato in onda il momento in cui è esploso
Al Jazeera stesso. Ascolta Parenzo, io ti capisco che sei ebreo, sei israeliano, che difendi il tuo
paese. No, non sono israeliano, manco per niente, sono di buon senso e basta.
Allora dimmi.
Lo so, non è un buon senso, hai sempre difendi sempre Israele.
Vabbè, allora prenditela con me, prenditela con me.
L'unica di là non ci sarà mai pace, Crociani, non ci sarà mai pace, sì, quella certo, finché i ladri non si vanno via.
Ancora la Nakba.
Allora scusami Ali, scusami un attimo, tu sei palestinese? Sì. Tu sei palestinese?
No, non sono palestinese.
Che cosa sei? Egiziano, tunisino?
No, sono il cazzo, si capisci, ta, guarda che sei furbo, hai capito?
No, ma ti sto chiedendo, ti sto chiedendo tranquillamente.
Sono arabo,
sì, ma non ti sto chiedendo se sei un criminale o no, ti sto dicendo se sei di che nazione sei, di che origine sei.
Sono arabo.
Ma che vuol dire arabo? Non vuol dire niente. Di dove sei, Ali? Sei
sono del Marocco.
Molto bene. Allora, tu sei marocchino, molto bene. E sì, hai detto prima, finché i ladri non se ne vanno, giusto? Hai utilizzato la parola ladri? Che cosa hai utilizzato?
Sì. Finché colonizzato la Palestina.
Benissimo.
Scusami.
Allora, se tu parti da questo presupposto, è evidente che tu pensi che lo Stato di Israele non debba esistere. Questo è il punto, no, o no?
Ascolta.
Sì o no? Rispondimi.
Ascolta, hanno tutti due tre passaporti, sono andati dall'Europa, dal Marocco, dall'America, vabbè, dalla Gran Britannia, hanno occupato di là con
vabbè,
l'aiuto,
dunque,
di là, con l'aiuto
dunque,
della Gran Britannia.
E dunque che bisogna fare?
Io ascolta, ma fammi vedere una moneta israeliana del 1930.
Va bene, non mi interessano
1920.
Queste cose qui. Perché non dici che Hamas sono dei figli di puttana? Di che Hamas sono dei figli di puttana.
Ascolta, di te a chi l'esercito israeliano è un figlio di puttana?
No, non lo dico, l'esercito israeliano è l'esercito di una democrazia. Di che Hamas sono dei figli
democrazia dal 2005 fino a
questo a Torino sta, questo sta a Torino, questo sta a Torino, questo sta a Torino, tu capisci che tu non dici che Hamas sono dei figli di puttana dei terroristi, dimmelo lì.
Ascolta, dal 2005
no, non mi interessa, non mi interessa,
hanno ammassato,
va bene, d'accordo,
10.000 bambini.
Come consideri Hamas? Come consideri Hamas?
Non conosco Hamas, io difendo il popolo palestinese. Niente. Non conosco né Hamas troppo né un cazzo io. Io non conosco né Hamas. Io ho visto ieri che l'esercito israeliano hanno ammazzato 500 bambini.
Non è vero, 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 non è vero.
Io da vent'anni che sono sul camion, più di 10 anni che ti ascolto, sempre difendi sempre Israele, sempre.
Io sì, sempre, spesso, spessissimo.
Gli hai dato il culo, tutto il culo, hai detto Israele, fatti quello che vuoi.
Questa è bella però, gli ho dato tutto il culo, non è male.
Hai dato tutto il tuo culo, Crociani, hai dato tutto, stai difendendo Israele
mi stai forzando con la mamma
con Israele. Grande orgoglio, con grandissimo orgoglio, con grandissimo orgoglio lì, e tu da Torino e tu via, vabbè, d'accordo, non è vero, tu puoi vivere qua, vivere, dire quello che vuoi, perché sei in una democrazia. Vai in Palestina, vai a Gaza, vai in Iran.
Il carcere israeliani sono pieni, ciao, di bambini.
Ciao. Alida Torino, molto buona Alida Torino. Vive in Italia, però ti si dovrebbe sempre ricordare che vive in una democrazia dove può dire quello che vuole. Allora, voglio farvi sentire una cosa, anche questa profondamente italiana, profondamente occidentale. Il Grande Fratello, può esistere un Grande Fratello in Iran? C'è il Grande Fratello in Iran? No, non c'è il Grande Fratello in Iran.
No, c'è, sì, perché ascoltano, certo, sì, c'è, certo, il grande fratello, quello che ti controlla. Sì,
il Grande Fratello. No. Allora, il Grande Fratello in Iran non c'è, c'è in Italia, dove Mughini ha detto che Salvini è un cretino. L'unico momento di gioia del Grande Fratello dopo un mese e mezzo, con l'entrata di Mughini. Però bisogna proseguire, cari amici miei del Grande Fratello. Bisogna proseguire su questa, su quest'onda, non tagliare quello che dice Mughini. Mughini è un colpo di genio, è entrato dentro la casa del Grande Fratello che insulta il signor Salvini. Dai, cavalchiamo questa cosa, cavalchiamo il signor Mughini per risvegliare il torpore del Grande Fratello. Vai regia, fatemi sentire il mugolo, vai, grandissimo.
Una ragazza che chiamerò con la pelle scura ha qualche problema in Italia, non credo.
No, io no, mai.
No, mai.
Cioè, però non...
Io penso questo.
Io no.
Che in Italia non ci sia questa atteggiamento.
Però non... Cioè,
quel cretino
non voglio...
di Salvini ha detto Paolo...
Io dico, è stupendo. Mughini stava parlando con una ragazza di colore dentro la casa del Grande Fratello. Ha detto, ma lei è una ragazza di colore, non penso che ci sia un problema di razzismo in Italia, non ha problemi. Lui dice di no. E poi c'è quel cretino di Salvini, ha detto. E poi la regia ha bloccato tutto. Perché avete bloccato tutto? Perché avete bloccato tutto, caro David? Perché? So che non te ne frega niente, però...
Ah, non lo so, no, nulla, zero.
Nulla, però dovresti interessarti anche di programmi un po' più mainstream, no? Non solo di politica, eccetera.
Ah, certo.
Dai, su, Ricci contro di noi, è tornato Ricci. Ricci, però sblocca i telefoni se vuoi essere chiamato, dai.
Quei due stronzi, quei due coglioni di Cruciani e Parenzo, fatevi parlare a questi due stronzi con Movimento Italia, con Giuseppe Ricci, che io li chiamo coglioni, li chiamo stronzi. Adesso quello stronzo di Parenzo è andato all'aria che tira. Parenzo cerca di tirare sto cazzo, per andare all'aria che tira si vede che sei stato raccomandato, perché all'aria che tira hanno bisogno di cretini. Bravo. Adesso Cruciani ha preso il braccio destro, si è messo anche la bandiera di Palestina. Ma vergognati! Vergognati! Vatti a tagliare i capelli, vatti a sbarbare e fatti pure qualche bidet.
La Zanzara.
Cioè, in questa trasmissione sono ospiti cocainomani, ludopatici, evasori fiscali, alcolisti, puttanelle, e noi ci sconvolgiamo per quattro stronzetti che giocano alle scommesse. Bah, vabbè.
Allora ragazzi, ripeto qual è la mia idea su questa vicenda delle scommesse. Se tu scommetti sul calcio sei un coglione totale, hai la libertà di farlo, ma sei un coglione totale perché non solo infrangi le regole della Federcalcio, come si sa, eccetera, le regole, ma è l'unica cosa che tu non puoi fare. Tu come calciatore puoi fare qualsiasi cosa, ti si aprono le porte di tutto il mondo, ti si aprono le porte della ricchezza, ti si aprono le porte di tutto, tutti sono ai tuoi piedi, tutti, tutta l'Italia ai tuoi piedi se sei un giocatore famoso. L'unica cosa che non puoi fare è scommettere sul calcio. E tu che fai? Scommetti sul calcio? Ma dico, ma sei pazzo? E dunque, nei confronti di uno che viola l'unica regola che gli è imposta, e in più sulla propria squadra, io chi gioca sulla propria squadra, a prescindere da tutto, lo radierei.
Ma andrebbe, per forza andrebbe, un reato.
Eh no, perché qua questo al massimo Tonali prende un anno. Cioè, e pare che abbia giocato sul Milan, non lo ha ammesso.
Poco, però ci saranno anche delle sanzioni morali che le squadre di calcio possono prendere. Delle sanzioni, come dire, non morali, ma pratiche che possono prendere.
Ma figurati. E nei giorni scorsi voglio farlo sentire una persona che è qui in studio con noi, che si è molto incazzata quando l'ha sentito, l'ha visto sui social. La signora Nike Rivelli, a proposito del discorso sul pelo che sentiamo prima, ci ha fatto delle confessioni. Ora non si capisce perché non si possa dire anche pubblicamente come uno ha, diciamo, la propria conformazione fisica, come uno è fatto. Soprattutto se si parla di cose che riguardano i fidanzati. Lei ha detto: se io non avessi il pelo, il mio fidanzato mi lascerebbe. Ma sentiamo ancora la signora Rivelli, Nike Rivelli, per la seconda volta, vai. Sono fissato con questa domanda, pure al pelo oppure
a me, quella che ha fatto la vulva. Io sono tutta pelo, cioè da quando il mio compagno il pelo è rimasto proprio, se lo tocco non mi lascia.
Beh, questo però cambia tutto. Tu hai il pelo, un pelo importante.
Importantissimo.
Cioè il tuo fidanzato, se tocchi il pelo, ti lascia.
Sì.
Dai capelli non sembra che tu abbia un pelo, sai, rigoglioso.
È che ci saranno più folti lì.
Cioè, nel senso, tu hai. Sono molto folti.
Ma questo perché è una notizia, secondo me?
Interessante.
Perché ormai le pelose non ci stanno più.
Esatto,
cioè,
brava.
Ormai le ragazze, lo sai che ci sono delle ragazze giovani che se le depilano per sempre, che io gli dico: ma raga, non lo sapete che poi da grande magari la volete di nuovo? No!
Hai un pelo che straborda.
Non puoi fare ingelosire mio fidanzato. Ha un pelo importante, sì.
Cioè, che straborda ogni tanto pure fuori dalle mutande, giusto?
Sì, ogni tanto mi vede solo lui.
Allora, tu praticamente hai un pelo che straborda un po' fuori ed è molto folto, nel senso che tu non lo tagli mai, non lo coltivi.
No.
Cioè, non lo curi nemmeno.
Prima di incontrare il mio lui, noi ci sentivamo da mesi.
Sì.
E finalmente arriva sto fatidico momento in cui noi ci finalmente passiamo la prima notte insieme. E io dovevo farmi sta ceretta e la volevo fare. Io me la sarei pensavo perché oggi va molto di moda e non ci sono riuscita. E ho detto: vabbè, non gliela farò, non farò niente. Invece alla fine abbiamo fatto.
Sì.
E quando lui l'ha vista ha detto: Dio, grazie a Dio. E da lì sono rimasta una pelosa.
Allora, io do la buonasera con questi audio che certamente non piacciono alla qui presente Caterina Collovati. Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Applausi, 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 applausi. Ecco, lei è rimasta stupita, signora Collovati, del fatto che la signora Rivelli si sia espressa in questo modo. Perché? Non ho
capito. Sono rimasta stupita perché, insomma, uno viene qui, si siede, viene intervistata alla Zanzara per parlare della sua boscaglia, no? Sinceramente non riesco a capire perché una donna, peraltro intelligente, che si occupa anche di cause nobili, no? L'amore per gli animali, le cose, figlia di un mito del cinema italiano, debba venire qui da lei a dirle che modello ha di riccio là dove non batte il sole, no.
Ma
peraltro sono pure d'accordo con quello che ha detto, perché io sostengo quella tesi assolutamente, che le ragazze giovani fanno male, però non mi porti il Cruciani su questi argomenti, perché assolutamente lei ha queste pruderie, vuol sapere cosa c'è nello slip delle sue ospiti,
però,
meno male che a me non me lo chiede, perché
l'ha detto lei,
sa che altrimenti svengo qua sotto il tavolo.
Ma l'ha detto lei, però l'ha detto lei che è un amante del pelo folto, perché è old generation lei, perché è old school lei è old school.
Purtroppo, venendo qua, uno viene un po' traviato e allora ascolta questi discorsi nobili e dice: beh, però non ha torto la Rivelli. Però dico io: ma è possibile
parlarne,
è possibile che pur di andare, insomma, su qualche online tu debba tirar fuori questi argomenti?
Certo.
Mi dispiace perché è una donna intelligente.
No, però
attenzione.
Scusate, lei ha appena detto, sono anche d'accordo con lei. Aprendo un varco nel mio cervello, perché io non volevo chiedergli. Adesso lei mi obbliga.
No, andiamo
adesso
oltre.
Lei mi obbliga.
No.
Solo con una domanda mi obbliga. Lei è un amante dell'old school. Gliela metto in
sono antica.
È all'antica. Io questo lo capisco.
Sono antica.
È all'antica in tutti i sensi. Dunque, anche la depilazione totale lei non capisce perché
bene,
viene
ma
fatta.
Questo non ci interessa.
Non mi piace,
però,
non mi interessa. Vorrei passare al secondo argomento.
Beh, ho capito, però scusa.
Purtroppo non c'è. Le voglio dare questa brutta notizia.
Allora
l'ha invitata.
Sto sudando, me ne vado. Aprite la porta.
Non c'è il secondo argomento.
Il suo famoso marito, immagino che apprezzi.
Ho fatto un viaggio fin qua da casa per venire a parlare di questo.
No, però il suo famoso marito immagino che apprezzi, però. Immagino che immagino
sono fatti
mia...
miei.
No, sì, d'accordo. Immagino che apprezzi, perché altrimenti le direbbe: no, per riallacciarmi anche al discorso della Rivelli. Se non apprezzasse, direbbe: no, scusi, possiamo cambiare? Immagino
è
che
apprezzi. Antico, anche lui.
È anche lui antico. Dunque, apprezza. Dunque, abbiamo saputo questa cosa. Molto bene. Allora, la seconda cosa che voglio chiedere invece è molto seria. Lei è moglie, come si ha anche dal suo cognome. E qual è il suo cognome, diciamo, origine?
Cimino. Io sono una napoletana Cimino. Con cognome.
Qualcuno mi ha sempre napoletano. Detto, da quando lei è venuta qua, e devo dire che gli ascoltatori si dividono in due, 50%.
Perché
50
usa il cognome del marito? Non
esatto,
ne posso più.
Esatto.
Dica a questa gente che io non usurpo assolutamente nulla, è una mia è un mio diritto. In quanto
qualcuno
sono...
dice che lei ne approfitta della notorietà.
Io sono moglie regolarmente sposata e mai divorziata da ben 40 anni.
E anche di orgogliosa di questo.
Quando ho iniziato con questo lavoro, un produttore televisivo mi ricordo che mi disse: io iniziai col calcio, proprio a parlare di calcio. Mi disse: scusa, usiamo questo cognome, che così sei già nota. E in fondo un po'. È servito.
È
allora oggi mio marito, lei sa bene, non gioca più da 30 anni.
Ma sì, assolutamente.
Da quanto?
Però
25
è un campione del mondo, dunque
voglio
è conosciuto.
Dire, se duro ancora è perché forse valgo.
Vabbè,
al di là del nome, no, questo
ma
per
questo
i detrattori.
Però,
e poi le ricordo che il cognome del marito lo usa la ministra Santanchè, anzi dell'ex marito, lo usa la Thatcher, lo usa la Leosini, che fa si occupa delle mie stesse argomenti di Gialli, la
di
famosa
Gialli,
Leosini.
Sì.
Sono tutti cognomi, diciamo, dei mariti. Quindi basta.
Però scusi, suo marito,
ha
mai scommesso su qualcosa? Scommette ogni tanto?
No, per carità, non apra questo argomento cruciale.
Come non apre?
Perché
lei è la moglie di un calciatore che è stato campione del mondo.
Ci ha molto disgustato questa storia ad entrambi, devo dire, perché ti dimostra come il calcio sia cambiato.
Sì, ma voglio dire una cosa: lei che cosa farebbe con, per esempio, con Tonali che ha scommesso sul Milan? Deve essere molto decisa su questa cosa. Qual è la pena secondo lei giusta per Tonali?
Non certo 7, 8, 9, 10 mesi come sento
cioè
dire.
Non radierebbe un giocatore perché gioca sulla propria squadra?
Assolutamente, forse quando proprio qualora ci dovesse essere la certezza sicuramente sì. Sono disgustata dal fatto che poi si è parlato di ludopatia, non è ludopatia, parliamo
dunque, è una mezza truffa, loro dicono ludopatia per ridursi la pena.
Esatto, per edulcorare, no, la cosa e tutti e frignano, l'unico che non frigna è Zaniolo, perché Zaniolo
no, pare come, che dice che non ha scommesso.
Ha una mamma tigre che è più tigre di me, per cui lo protegge in tutti i cose, dice: "Ma forse sciocchezze". Però questi ragazzi non hanno capito la fortuna che hanno in mano,
sì,
e quindi qui non è ludopatia, è cretineria, perché buttare via il talento insieme alla fortuna che ti ha dato Gesù Cristo è veramente qualcosa di disgustoso. Per
no,
cui...
ma questo è vero. Dunque, lei uno che gioca sulla propria squadra lo radierebbe, diciamo la verità, lo radierebbe. Ma anch'io sono della stessa opinione, cioè sono della stessa opinione, invece qui sono troppo indulgenti. Chi gioca sulla propria squadra è una vergogna, lo vogliamo dire. A parte il fatto che non è provato, naturalmente, che l'abbia, diciamo, se giocasse la vittoria, perché c'è una differenza, se giochi la vittoria è diverso, cioè non vuoi alterare il risultato, se giochi la sconfitta forse è più grave. Ma al di là di questi casi, che non si possono però,
è una questione anche di moralità, direi, davanti a queste cose, veramente, io dico, ma che bisogno c'è? Gente che guadagna dal milione di euro in su,
ma
che vogliamo paragonarli al ludopatico, che poveraccio, magari veramente è una malattia.
Evocare la lupatia a cazzo di cane.
E scommette,
diciamo,
per qualche spiccio in più, insomma, e cade poi in quella rete orribile.
Allora,
no?
Ti voglio far ascoltare quello che ha detto Antonio Conte l'altro giorno a proposito del sesso prima delle partite.
Tabù.
È una cosa un po' contestata. Vai, ce l'abbiamo Antonio Conte? Vai.
Nell'imminenza della partita il consiglio è quello, ecco, di fare il minimo sforzo possibile.
Che a quanto corrisponde, diciamo, lei che consiglia da tecnico?
No, il minimo sforzo possibile significa essere passivi, ecco, quindi l'altra parte deve essere molto attiva, ecco.
Ancora.
Sempre lei ha detto consiglio di farlo con la propria moglie, così non si è costretti a fare delle prestazioni eccezionali.
È vero.
Sì. Lei ha una visione gratificante della vita matrimoniale. So why don't you
get the job? Allora, lei conferma? Conferma questa cosa?
Confermo che prima c'erano dei lunghi ritiri e quindi il sesso ne facevi a meno per parecchio tempo, non solo prima della partita.
Cioè, prima...
Però è perché prima si era seri, cominciamo col dire, è questo.
Cioè, adesso...
Poi non condivido quello che ha detto Conte, questa cosa, che è passivo, cioè non mi piace.
Beh, l'uomo
questa...
deve essere, lui dice, l'uomo non deve fare degli sforzi.
Quindi la donna deve praticamente sollazzare
prima della partita.
E allora basta, facciamo il giorno in cui si può essere tutte e due alla pari, permetti.
Ma che c'è? Lui dice che prima della partita, per non far sforzare l'uomo, per non far sforzare l'uomo, la donna, ma lei lo sa bene.
È vero, lo sapevo.
Deve fare qualcosa in più.
Era una regola, ma prima della partita, insomma, si può resistere, no? Voglio dire, una sera. È una sera o no? O siamo bestie, scusi, Cruciani.
Bravissima, bravissima. Mi sembra una persona molto per bene, dottoressa. Grazie.
Ma non lo so, cioè, ma per bene. Fermi tutti, poi adesso torniamo perché dobbiamo parlare di prostituzione, dobbiamo parlare di OnlyFans, dobbiamo parlare di cose che la signora Colovati odia e non sopporta. Dice che la donna si butta via, si vende, eccetera. Giusto. Invece questa è l'architrave dell'Occidente. Vendersi, vendere il proprio corpo, prostituirsi significa libertà. Chiaro? Significa libertà. Fermi tutti.
La Zanzara.
Ti piace il pelo perché sei un boomer, sei vecchio, perché quando eri tu adolescente tutta la figa era ricoperta di pelo. Ti piace il pelo solo per quello, perché sei vecchio.
Sì, sempre qui con me una delle moraliste top della Zanzara, la signora Caterina Collovati, è collegata, se non sbaglio, no, non
che
c'è.
È parente del dottor Collovati, no?
No, è parente della moglie, rincoglionito di un rincoglionito, che vuol dire? Cioè, lo sai benissimo esatto, che cos'è.
Esatto.
Scusi, non ho capito, perché lei è contro la prostituzione? Vogliamo fare questo primo
un'altra
recap?
Volta.
Sì, certo.
Allora, riepiloghiamo, perché in un'epoca in cui ci affanniamo a valorizzare la dignità della donna, la figura della donna, l'importanza della donna, il rispetto della donna, non può essere la donna stessa a oggettivarsi nel modo in cui accade quando vendi il tuo corpo a un essere sconosciuto che può fare quello che vuole del tuo corpo all'orario in cui vuole.
Non può fare quello che vuole.
Certo, come no?
Non può
come
fare
no?
quello
Tant'è
che vuole.
Che guarda quante prostitute vengono ammazzate, vengono poi.
Ma che c'entra quello? Ma non è vero.
Violentate,
ma non è vero.
E torturate. Non è vero. Cominciamo con questo tipo di rischio senza poi arrivare ai rischi delle malattie e quant'altro.
Dunque, quindi, lei punirebbe il cliente, mi sembra di
cliente,
capire.
Cliente, pure la prostituta.
E in che modo punire la prostituta?
Cioè io lotterei per abolire la prostituzione.
Ma non si può abolire la prostituzione, è come abolire il cielo, l'aria, è come abolire, è come abolire diciamo il
ma
mare, è come abolire
questo
il sole.
Per lei, Cruciani, ma
non si può abolire, non è successo, ci sono state, ci sono e ci saranno sempre le prostitute, anche quelle virtuali. Che cosa hanno nei confronti di quelle virtuali?
No, quelle
esempio?
Virtuali poi fanno ancora più paura, perché comunque è gente che non ha nessun valore, lo fanno solo per facili
soldi.
Guadagni.
Certo,
per soldi,
ma meno male
venire alla Zanzara a dire quattro scemenze.
Ma meno male che lo fanno per soldi.
Bravissima.
Ma meno male
quindi,
che lo fanno per soldi. Meno male, a meno più. Ma perché vuole che.
È
ma
una
perché
cosa
perché
vergognosa.
Parla.
Rovinano anche tanti ragazzini, come oggi il web sappiamo, no? Che cosa fa sulle teste fragili e deboli dei giovani d'oggi.
Perché si fanno più pippe, non ho
no,
dei
più
ragazzini.
Pippe, è pericoloso. Perché poi, prendiamoci caso, OnlyFans non è altro che una pornografia, diciamo, virtuale, no? Parliamoci chiaro. Ti chiedo delle foto, pago, faccio anche altro. E che senso ha rovinare delle giovani menti che si approcciano magari al sesso? Potrebbero approcciarsi in maniera più pulita.
Lo fanno
più,
per soldi più... e perché sono predisposte all'esibizionismo.
Ma, sì, ma per soldi si può anche andare a lavorare. Adesso basta con questa storia di questi guadagni.
Ma questo è un
che
lavoro.
Devono arrivare
questo
senza
è
nessuno
un lavoro.
Sforzo.
Ma questo è un lavoro. Ma come nessuno sforzo? Ma non
perché
è vero.
Queste poi, quando avranno finito di fare questo mestiere, quando non avranno più l'età di fare queste foto,
certo.
Fanno una brutta fine, certo. Questo è.
Ma certo.
Ma chi l'ha detto? Allora,
ma io
andiamo
voglio
in collegamento.
Sapere perché qua trovo sempre lei e non Parenzo. Mi piacerebbe
perché,
il contrario.
Perché a Roma?
Perché io sto a Roma, caro.
Facciamo un po', mandiamo Cruciani a Roma.
Da Bari, Coyote Cute Cuti. Ciao Coyote, come stai?
Ciao Giuseppe, bene. Mi dispiace veramente sentire queste bruttissime parole, si vede che la signora non è per niente informata. Ed è purtroppo sono le persone come lei che rovinano i giovani, perché in realtà non bisognerebbe il proibizionismo, l'abolire le cose non serve a niente, non è servito con l'alcol, non è servito con la droga,
brava,
non è servito sicuramente con la prostituzione.
Bravissima.
La cosa migliore che si può fare, che l'Italia dovrebbe capire, è che bisogna informare in maniera giusta, in maniera equilibrata, e bisognerebbe spiegare che certe cose, come il sesso, sono cose naturali.
Esatto.
E quello che noi facciamo, la prostituzione, certo, in realtà, come dice lei, è vero che molte prostitute vengono uccise, ma questo perché la prostituzione non è ben regolamentata, cosa che dovrebbe essere tutto il sex work, da quello che si fa per strada a quello che si fa
nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi la signora Coyote, che è una barese, ci ha detto che lei guadagna una cifra.
È un nome di battaglia, Coyote, sì, non è un nome
augurarlo.
Di
assolutamente un nome d'arte.
Ha spiegato il suo vero nome, quindi
il mio nome d'arte, tra l'altro, è simbolo di lotta per la prostituzione, perché per chi non lo sapesse, il termine sex work è stato coniato negli anni 80 da un gruppo di prostitute attiviste che si chiamava Gruppo Coyote.
Molto quindi, bene, molto brava. Dunque lei è per la legalizzazione, lei fa un lavoro legalizzato, ovviamente, che è quello della sex work.
Il mio lavoro è legale, perché in realtà fornire una prestazione sessuale in cambio di denaro in Italia è legale. L'unica cosa che, diciamo, preoccupa è il fatto che ci sono determinate leggi che in realtà dovrebbero tutelare la prostituzione, ma in realtà la reprimono, come per esempio il favoreggiamento.
Esatto, eliminiamo il favoreggiamento. Se tu affitti la casa a una prostituta, oggi vieni bastonata, che fa di male a guadagnare dei soldi questa signora? Questa signora,
la signora Coyote?
La signora, aspetta, la signora Coyote, che fa di male?
La signora Coyote getta via la sua dignità, l'ha buttata nel gabinetto.
Ma faglielo giudicare a lei.
No, io posso giudicare anch'io, scusami, voglio dire, ma li chiedo alla signora Coyote, è mai andata a lavorare? Ha mai cercato un lavoro, diciamo, che potesse darle anche delle soddisfazioni economicamente, degli sforzi? Ma lei cosa fa? Lei si vende al primo arrivato, perché lei non può neanche sapere chi sono queste persone. Lei apre la porta di casa sua degli estranei.
Ti confondi, io non faccio prostituzione.
No, lei fa prostituzione virtuale su OnlyFans.
Io faccio solo prostituzione virtuale su OnlyFans, quindi io non incontro.
Però lei dice che vorrebbe la prostituzione libera, quindi per cominciare anche questo tipo di attività.
Tutte le mie colleghe, assolutamente sì, perché voglio tutelare anche le altre colleghe.
Che male fa la società? Che male fa la società, la signora Coyote?
Praticamente annulla la figura di donna e diventa merce nelle mani di un uomo.
Ma è l'esaltazione della donna,
del danaro. L'esaltazione va bene, è quando io faccio sesso con una persona senza nessuno scambio di denaro, perché c'è passione, c'è amore, c'è desiderio questo. E basta.
Lei lo fa in privato col fidanzato.
Un passaggio di denaro, Cruciani, mettiamocelo in testa. Tu sei al servizio di quella persona.
No, è al contrario, quella persona che è al servizio tuo.
Ah sì?
Sì, assolutamente.
Coyote,
spiegaglielo un attimo.
Ma come? Sei convinta, Coyote, che è così?
Le persone come lei sono le persone che in realtà ledono la figura della donna, perché in realtà lei sta vietando la mia libertà di espressione.
Esatto.
Perché se io sono una persona che vuole vivere la propria sessualità in questa maniera e che ha scoperto che altre persone necessitano di vivere la propria sessualità, cosa che molte donne come lei non permettono di fare a molti uomini, cercano di sfogarla con me in una maniera sana.
No,
io
questa è una convinzione che voi vi siete date tanto per giustificare questa vendita del vostro corpo al primo arrivato.
Cioè,
noi diamo soddisfazioni.
Lei dice che è una porcheria quello che fa la signora Coyote.
Esattamente.
Vabbè, Coyote, ti ringrazio, ti abbraccio. Ciao.
Buon lavoro.
Allora, c'è una cosa, e stasera la metto contro tutti, Assume un gigolò, una notizia, assume un gigolò per salvare il suo matrimonio, l'ho detto prima. L'intimità era diventata un compito da svolgere. Una donna australiana che ha praticamente affittato un gigolò d'accordo col marito per salvare il matrimonio. Non so come sia finita, ma qui in collegamento abbiamo un gigolò, un nostro amico, uno dei più grandi gigolò italiani.
Sì?
Dunque non c'è solo la prostituzione femminile, ma anche quella maschile, anche se minoritaria.
Si chiama
Roy Gigolò. Ciao Roy, come stai?
Ciao. Benissimo, anzi ho ascoltato la signora Collovati.
Sì.
Devo dire che la maggior parte delle mie clienti sono tutte moraliste, insomma, proprio perché il mio lavoro va a colmare quel vuoto fatto da queste signore che probabilmente non hanno molta esperienza di vita, quindi non avendo molta esperienza si inventano queste
lei si preoccupi della sua esperienza, che è molto squallida rispetto alla mia. Non si preoccupi della mia esperienza. Io ho una lunga esperienza matrimoniale, di un matrimonio felice. Sono una donna risolta, non ho bisogno di trovare questo giochetto per salvare il matrimonio, perché quello è solo un vizio che si cerca, è un vizio, lei offre vizi.
Questo è quello che si dice al telefono in certe trasmissioni, ma poi nella realtà e nell'intimità questo non accadrà mai.
Esatto.
Non si preoccupi, le pensi per lei.
Solo che non lo dirà qua.
Cosa ha detto?
Lei avrà le sue pulsioni, le sue voglie di trasgredire.
No, no, io guardi, non lo so, forse sono una persona normale secondo questa...
Però statisticamente ha ragione Roy Gigolò, cioè le persone pubblicamente dicono certe cose, poi invece nascondono nascondono le proprie pulsioni e magari in alcuni casi si rivolgono a Roy Gigolò. Scusa Roy.
Io oggi arrivo da un appuntamento con una sessantenne che ha avuto un solo uomo nella vita, il suo marito, e a 60 anni ha detto basta fare la morale, voglio provare, voglio iniziare anch'io a capire come funziona.
Una poveretta, è andato da una poveretta.
È una donna coraggiosa.
Ma quale coraggio? Ma lei fa comodo questo discorso. Lei rovina le coppie, lei non le aiuta le coppie a stare insieme.
Io sono socialmente utile. Io do
a me fa ridere
chiamato.
Questa cosa che si danno tutti un compito.
La ragione, ha ragione Roy.
Donne che hanno bisogno.
Scusa,
ti sei trovato
nella condizione di questa coppia australiana alcune volte, cioè nella condizione in cui ti chiamava la coppia o la donna o l'uomo?
Ma certo. Sì. Ma certo, io posso raccontarti un particolare. C'è stato un uomo che sospettava, la moglie si stava guardando in giro, siccome aveva avuto solo lui come uomo nella vita, di 32 anni, quindi il marito prima di venire tradito da questa dalla moglie ha detto guarda mi ha chiamato Roy, io voglio che ci pensi tu, non voglio essere tradito dal vicino di casa.
E lei era d'accordo?
Lei è stata d'accordo.
Un perverso questo signore. Funzione. Che l'ha
assolutamente
chiamato.
No. Un perverso. Lui ogni volta che andava fuori nei weekend mi chiamava Roy, guarda, stai con mia
scopa di tua moglie, adesso lo dico io.
Non mi diceva così volgarmente, però mi diceva stai con mia moglie perché io di te mi fido, nel senso che almeno con te so che tu non me la porti via.
Questa è la norma, non è orribile,
è uno squallore, perché allora
a quel punto,
uno non trova più nessun desiderio col marito dopo tanti anni,
si lascia.
Magari non ti lasci, dici vabbè senti sessualmente abbiamo
ma se uno vuole appagare,
ma se il marito si deve ridurre, la donna si deve ridurre,
io lo trovo una cosa
ad avere
di grande
rapporti
civiltà.
Con un uomo che ti ha chiamato tuo marito, cioè
certo.
Praticamente con
ma
uno come se no ma
grande
dove...
civiltà vero Roy, è grande civiltà,
poi guarda in faccia quella donna,
soprattutto grande intelligenza, altrimenti lui sarebbe stato un altro cornuto come il 90% degli uomini con le mogli che vanno col vicino di casa o col
e invece poiché la signora è venuta con lei non è cornuto, cosa non ho capito.
Certo che no
bella teoria, ve le fate a modo vostro, mi fa ridere questa cosa.
No, non è un vero tradimento perché un uomo relegato solo a quello e tu lo paghi proprio per evadere, invece l'amante è molto più pericoloso perché l'amante si può innamorare e creare casini.
Meno male si fanno
è la mia grande teoria. Grazie Roy, a presto, fermi tutti, grazie anche alla Collovati. Italiani
voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.